Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Vite sconosciute. Testimoni del Vangelo fino ai confini della terra.
Amiche ed amici in ascolto, un saluto da Monia Parente e ben ritrovati all'appuntamento mensile con Padre Egidio Picucci, che è con me in studio. Buongiorno Padre Egidio.
Buongiorno anche a tutti gli ascoltatori della nostra e vostra radio.
Padre Egidio, qual è la storia che ci racconta oggi?
Parleremo di un cappuccino francese, un certo Père Romain Coutty, che è stato missionario nella Repubblica Centrafricana dal 1954 al 1978. Un missionario particolare perché non ha costruito nessuna scuola, nessun ospedale e nessuna struttura per la promozione della gente come generalmente fanno tutti i missionari, ma si è impegnato seriamente e costantemente alla formazione dei cristiani. Coraggiosi perché nella tormenta in cui si trova oggi questo paese, purtroppo, i cristiani che lui ha formato sono testimoni della fede cristiana e qualcuno è morto anche martire. C'è una bellissima testimonianza a proposito di questa formazione, perché un gruppo di giovani, quando lui fu trasferito dal villaggio di Paua, dove è vissuto per vari anni, in un altro villaggio poco lontano, e fu sostituito dai confratelli italiani della provincia di Cosenza, questi ragazzi scrissero così: «Caro Padre Romano, tu ci hai lasciato e ci dispiace moltissimo. Comunque sono venuti a sostituirti dei tuoi confratelli italiani molto buoni, perché hanno aperto una scuola, ci danno i vestiti, ci danno il necessario per frequentare l'insegnamento, quaderni, matite, tutto quello che ci occorre. Ma tu ci davi Dio e questo per noi era molto più importante».
Beh, un bellissimo ricordo, quindi, quello che ha lasciato impresso nelle persone che l'hanno conosciuto.
Ma soprattutto quello che un missionario deve fare, formare dei cristiani veri, autentici e coraggiosi. Questo che in Africa, oddio, avviene, ma non così spesso come dovrebbe avvenire.
Chi era Padre Romano? Raccontiamo un po' la sua storia.
Sì, Padre Romano nacque a Saint-Claude, è una cittadina non lontano da Lione, nel 1905, da un tagliatore di diamanti, il quale, oltre a trasmettergli la passione per il lavoro, gli trasmise anche una certa inquietudine spirituale che pian piano non soltanto lo portò lontano dalla Chiesa, a questo Père Romain, ma gli insinuò in cuore non soltanto il dubbio sull'esistenza di Dio, ma anche sulla necessità della religione. L'università da cui uscì con la laurea in ingegneria elettronica lo consolidò in queste convinzioni, senza dargli comunque la certezza che queste idee erano giuste e quindi poteva seguirle. Un suo biografo ha scritto così:
«La ragione non riusciva a convincere il cuore. Un giorno, mentre passeggiava per la città, entrò quasi istintivamente in una chiesa che trovò aperta come per un invito. Vi si trattenne a lungo e ne uscì trasformato, non tanto per quello che udì, quanto per quello che vide. Stava predicando un vecchio cappuccino, il quale, muovendo pacatamente le braccia per accompagnare le parole che gli uscivano di bocca, calme e misurate, mostrava vistosamente i rattoppi di un mantello più vecchio di lui che gli copriva a malapena le spalle. Quel mantello rattoppato turbò il sonno del giovane Coutty e cominciò a demolire uno dopo l'altro i dubbi che si era costruito con l'aiuto del tempo e degli amici. Non disse nulla, ma cambiò direzione alla sua ricerca, che si fece più attenta, più spassionata, più metodica.
l'incontro con questo frate cambia la sua vita, semina qualcosa nel suo cuore.
Decisamente. Naturalmente non avvenne la conversione, ma cominciò a chiedersi con molta serietà se quello che stava facendo era giusto o no, se la via che aveva cominciato a percorrere lo portasse o no verso quella pace che invece cercava affannosamente.
E non racconta nulla di questo incontro, è una cosa che custodisce nel suo cuore, quindi il padre non sospetta nulla ancora.
Assolutamente, l'ha raccontato questo a un suo confratello quando era in missione e che io ho conosciuto e che ho raccolto questa testimonianza dalla sua stessa bocca. Un bel giorno il padre, ormai cresciuto il figlio e lui avanzato negli anni, decise di affidare a lui la conduzione del laboratorio. Guarda, sei grande, io sono vecchio, non ho più le mani ferme per poter tagliare questi diamanti e voglio che tu mi sostituisca nelle mestiere, in questa attività. Lui dice, senti papà, io ben volentieri farei questo lavoro, però dà pure il negozio, vendilo ad altri, perché io non ho bisogno né del negozio né del denaro, perché ho deciso di entrare tra i cappuccini.
Quindi rivela all'improvviso questa decisione che il padre non sospettava e credeva che il figlio avrebbe poi seguito la sua strada.
Assolutamente no, tanto che il solito biografo dice ancora, fa ancora una riflessione su questo atteggiamento.
Ascoltiamo.
Il signor Cuti credette di aver capito male e si fece ripetere le parole che mai avrebbe pensato di ascoltare. Ma conoscendo il carattere del figlio, non osò opporsi. Sarebbe interessante conoscere quello che si dissero i due nel tempo che precedette l'ingresso dell'ingegnere al noviziato, ma non si sa neppure quanto spazio intercorse tra la conversione e la partenza definitiva del giovane per il convento. Si sa soltanto che egli non aspettò di vestire l'abito religioso per cominciare a fare penitenza, perché d'inverno si recava a lavorare senza calze, spingendo faticosamente una vecchia bicicletta. E visto che non gli pesava più entrare nelle chiese, durante le ore libere installò l'impianto elettrico nella cattedrale della sua città.
Quindi padre Romano ha scelto di dedicare la sua vita a Dio e di diventare cappuccino. Abbiamo visto anche un po' come il padre lo viene a sapere, incredulo, crede di aver capito male addirittura, perché è davvero sconcertante questa decisione.
Era una cosa che non ci aspettava, convinto che dopo la laurea che il figlio aveva preso, ingegneria elettronica, e il benessere che trovava in casa, avrebbe continuato su una via, virgolette, normale. Invece questa rivelazione lo sconvolse pienamente.
Cosa succede dopo? Quali sono i passi successivi di padre Romano?
E che attuò quello che aveva detto al padre. Un giorno si presentò al convento dei Cappuccini di Lione e chiese di poter entrare in convento, però non come sacerdote avviato a via del sacerdozio, ma come fratello laico. Per noi i fratelli sono quelli che non celebrano messa ma attendono ai servizi della casa, quindi il lavoro della cucina, dell'orto, del convento, tutte queste cosine. Però, nonostante a tanta buona volontà, i frati si accorgevano che non era adatto per quei lavori e sospettavano che avesse fatto qualche cosa d'altro, che avesse chissà che cosa fatto prima di entrare nel convento. E un brutto giorno, un bel giorno, fu chiamato al servizio militare durante la Seconda Guerra Mondiale e fu incaricato della manutenzione degli aeroplani, quindi meccanico dell'aviazione. Dalla caserma mandava mensilmente un resoconto così dettagliato delle spese che faceva al suo superiore, che questo dice, ma questo si è presentato per fare il fratello laico, ma da quello che vedo deve avere studiato. E appena tornò in convento, una volta congedato, chiese, ma tu, di la verità, Hai chiesto di fare il fratello laico, ma a quanto pare hai studiato. E lui, naturalmente, dovette dire, sì, ho preso una laurea in ingegneria elettronica all'università. Bene, se è così, dovrai studiare filosofia e teologia per avviarti al sacerdozio. Naturalmente, questa sua umiltà, siccome era vera e era anche ubbidiente, nonostante avesse ormai i suoi 40 anni, sedette tra i giovani studenti di filosofia e di teologia per prepararsi al sacerdozio. E non aveva niente di particolare rispetto agli altri, sì, gli anni l'avevano maturato di più rispetto ai suoi giovani confratelli, però una tendenza molto accentuata alla preghiera e un amore particolare per gli infermi, tanto che uno di loro, certo Fra Samuele, lo preparò a emettere la professione solenne, cioè a pronunciare i voti che lo impegnavano per tutta quanta la vita. Lui fu grato a questo fratecello che con tanta pazienza gli aveva insegnato questo atteggiamento da tenere durante la sua vita di religioso. Naturalmente, sapendo di meccanica, riparava l'impianto elettrico nel convento, le varie macchine, e appena ordinato sacerdote chiese di poter partire missionario e guarda caso fu inviato nella Repubblica Centrafricana, la stessa nazione da cui venivano i diamanti che il padre tagliava nel suo laboratorio.
Un fantasioso disegno della provvidenza, si può dire.
Assolutamente. Era l'anno 1954. Rifiutò ogni solennità, perché quando parte un missionario si fa la consegna del crocifisso, c'è una celebrazione liturgica e chi presiede consegna al missionario un crocifisso dicendo fallo conoscere alle genti, ai popoli tra i quali tu andrai. Rifiutò qualsiasi cerimonia solenne e partì quasi in incognito per la Repubblica Centrafricana. Un suo confratello, per Clément Marie Scala, che io ho avuto la fortuna di conoscere a Bossangoa, una città della Repubblica Centrafricana, ha detto così.
Non disse che avrebbe portato il mondo a Cristo e non parlò neppure di catechesi o di pastorale. Desiderava solo scomparire e annientarsi in un rivo torto qualsiasi. Andava a fare penitenza in Africa, ecco tutto. Anche se fosse rimasto in Francia, padre Romano sarebbe vissuto allo stesso modo. Non si fece povero per assomigliare agli africani, i quali, dopo tutto, non amano che si adottino atteggiamenti particolari nei loro confronti, ma per seguire l'esempio di Cristo e di San Francesco. Non fece programmi particolari, se non quello di farsi fratello tra fratelli, in una capanna qualsiasi, confusa fra quelle degli africani, dove dormiva su una stuoia come tutti e dalla quale si assentava frequentemente, nomade come la sua gente. A qualsiasi ora, infatti, il superiore poteva chiedergli di recarsi in un'altra località, magari nella più lontana e più scomoda, dove altri non amavano fermarsi. D'altronde non doveva portare molte cose con sé. Presa la stuoia, non doveva attardarsi neppure a prendere il cappello, perché da quando gli fu rubato il primo non volle averne altri, tanto che gli africani lo chiamavano affettuosamente Per Mawa, padre povero. Si alzava ogni notte a recitare il mattutino. Era commovente quella piccola luce che a mezzanotte precisa partiva dalla sua capanna e si dirigeva verso la chiesa, mentre la croce del sud brillava nel cielo. Spesso rimaneva a pregare per tutta la notte, la lunga notte africana, cullata dal rullo dei tamburi e da fragranze vagabonde che vengono da villaggi lontani sui quali si è fermata la luna.
Davvero molto toccante la testimonianza di Père Clément, confratello di padre Romano, che lei, padre Egidio, come ci ha detto, ha avuto occasione di conoscere. Ci dica qualcosa di più sulla personalità e sulla vita di padre Romano.
Io posso dire soltanto che la testimonianza che ho avuto sempre dello stesso Père Clément mangiava l'indispensabile e sempre il cibo africano, quindi fagioli, manioca, frutta, si adattava a una mensa alla quale difficilmente ci si adatta. Aveva una abitudine particolarissima che al mattino beveva sempre un bicchiere di acqua calda. E siccome la gente africana è ineguagliabile, imbattibile nell'inventare i nomignoli, lo chiamavano Per Ngutiwa, padre acqua calda. È un appellativo molto simpatico, ma che diceva, esprimeva la realtà, ma nello stesso tempo un affetto particolare che la gente aveva per quest'uomo. Non parlo mai delle sue conoscenze tecniche o meccaniche, anche se diceva di intendersi un po' di tutto, però portava sempre con sé nei suoi viaggi un cacciavite e una matita, cacciavite per aggiustare i camion, le macchine in panne, e la matita per fare i disegni di future cappelle che i suoi confratelli gli chiedevano. Quindi si rendeva utile non soltanto nella formazione cristiana della popolazione, ma anche aiutando materialmente i confratelli che rimanevano per la strada o altra gente e nel disegno di nuovi villaggi e di nuove chiese.
Continuiamo a parlare di Père Romain Coutu, missionario cappuccino nella Repubblica Centroafricana dal 1954 al 1978. Padre Egidio, abbiamo già raccontato tanto di questa bella storia. Lei proprio nell'introduzione ha detto di come le persone che l'hanno conosciuto lo ricordano come qualcuno che veramente ha portato Gesù nella missione. Io vedo qui davanti a me un'immagine che lei oggi ha portato di questo sacerdote, davvero un volto e uno sguardo molto sereni e molto dolci, quindi immagino questo volto che è rimasto impresso nel cuore di chi l'ha conosciuto.
Era frutto della sua contemplazione, perché passava le notti in preghiera quest'uomo e, come abbiamo sentito leggere nel brano di Père Clément, di notte si alzava con la sua lanterna, andava nella cappella come fanno i religiosi nei conventi, che a mezzanotte si alzano per pregare, e tutto questo l'aveva quasi somatizzato, e quindi traspariva dal suo volto una luce serena, una luce che invitava a riflettere e a pensare a Dio, come testimonia lo stesso Père Clément in questo brano che potremo ascoltare.
Durante una lezione ai catechisti, leggevamo un giorno il racconto di Mosè che scende dal monte con il volto acceso. Chiesi se avevano mai incontrato qualcuno che, anche esternamente, manifestasse l'esperienza di Dio. «Sì, padre Romano», risposero tutti. La stessa cosa avvenne nello Zaire, dove padre Romano si recò a predicare un corso di esercizi spirituali ai cappuccini italiani. Ai cristiani, rimasti colpiti dal passaggio d'un uomo così semplice, essi chiesero che cosa avesse mai quel sacerdote tanto dimesso e che essi non si stancavano di ricordare. «È un uomo che vive di Dio», risposero tutti. La pienezza della sua missione fu nella capacità di tener fede alla sua scelta generosa, nel mantenere viva la possibilità di un conforto con la comprensione, l'umiltà, la pazienza, la dolcezza.
Thank you.
brani che lei oggi ha scelto di farci ascoltare sono stati davvero molto utili per conoscere la figura di Père Romain Coutu, missionario cappuccino nella Repubblica Centroafricana. Ci avviamo alla conclusione di questa puntata. Cosa vuole aggiungere per completare il quadro?
Un rimprovero per i miei confratelli, perché non tutti conoscono questa bellissima figura di missionario, colpa anche di chi, conoscendolo, non l'ha fatto conoscere agli altri. Bene, tornò soltanto una volta in Francia perché doveva subire una operazione chirurgica di una certa importanza. Tornato in Africa e nella Repubblica Centroafricana, riprese il suo abituale stile di vita, perché diceva: la vita missionaria non si descrive, si vive. Molto bella anche questa espressione. Un brutto giorno fu colpito da un ictus. Non essendo possibile riportarlo in Italia, fu portato nell'ospedale della capitale, Bangui, capitale della Repubblica Centroafricana. Restò in coma per alcuni giorni. Un gruppo di piccolo gruppo di terziari francescani, saputo che un missionario era stato ricoverato in ospedale, si offrì per fargli assistenza. Erano terziari francescani che da tanto tempo cercavano di allargare un po' gli iscritti a questo ordine francescano fondato da San Francesco, e per poter dare possibilità ai laici di partecipare allo spirito francescano. Bene, dopo la morte di padre Coutu, Père Romain, questo gruppo di terziari francescani è cresciuto a dismisura. Io ho avuto fortuna di parlare con il responsabile, un certo Monsieur Louis, il quale mi diceva: «Mon père, dopo la morte di Père Romain, abbiamo una fioritura di terziari che ci fa proprio allargare il cuore alla speranza». E li ho visti nelle riunioni, vestivano come i religiosi, con l'abito francescano e la corda bianca. Naturalmente Père Romain fu sepolto a Paua, nel villaggio in cui era vissuto più a lungo. I terziari che l'avevano assistito si sono interessati per la tomba che tenevano, e penso che continuino ancora a tenere sempre abbellita con i fiori, e ogni anno organizzano un pellegrinaggio sulla tomba di Père Romain.
E siamo in chiusura. Lei, padre Egidio, ha scelto di concludere questo incontro dedicato a Père Romain Coutu facendo ascoltare agli amici in ascolto le parole pronunciate dal capovillaggio di Paua, il villaggio dove padre Coutu è sepolto, pronunciate proprio il giorno del funerale. Quindi noi ci lasciamo ascoltando queste parole, che però le chiedo di introdurre.
Sì, il capovillaggio, che aveva conosciuto Père Romain, non poteva naturalmente non dire il suo pensiero, non ringraziare Père Romain del bene che aveva fatto, e pubblicamente disse queste parole che la gente ricorda ancora.
Bene, allora noi ci salutiamo e ci diamo appuntamento al mese prossimo. Grazie padre Egidio.
Grazie anche agli ascoltatori.
Padre Romano non era un bianco, era uno come noi. Mangiava quello che mangiavamo noi, aveva un solo vestito. Ha allontanato gli spiriti cattivi e ha pregato sui nostri malati. Noi seppelliamo oggi il suo corpo, ma non il suo spirito. Faremo un lutto di 3 giorni, come per gli anziani, e non dimenticheremo mai questo 14 giugno, ricordandoci ogni anno di lui.
Vite sconosciute. Testimoni del Vangelo fino ai confini della terra. Hanno collaborato al microfono Gianni Bersanetti, Alessandro De Carolis, Rosario Tronolone.